31 ottobre del 1993 ci lasciava Federico Fellini, proprio nell'anno in cui vinse l'Oscar alla carriera. A 30 anni dalla sua scomparsa lo vogliamo ricordare, vogliamo ricostruire la sua figura cinematografica, la sua figura umana, il suo rapporto con Giulietta Masina, col cinema, col disegno, con la pubblicità, con la televisione, col mondo. A Rimini c'è un museo, la sua città, Rimini. Lì era nato il 20 gennaio del 1920. Nel 2020, pochi mesi, anzi un mese prima che iniziasse la pandemia, a Rimini era stata inaugurata una mostra, che poi è diventata museo, dedicata interamente a Federico Fellini. Una mostra bellissima, in cui c'è veramente di tutto. E lì si trova Castel Sismondo di Rimini, ma nel frattempo si è triplicata, perché il Cinema Fulgor, storico cinema di Amarcord, è diventato un altro luogo, era il cinema in cui è cresciuto Federico Fellini, e poi c'è Circa Marcord in Piazza dei Sogni. Insomma, le dediche e le iniziative e soprattutto i materiali esposti dedicati a Federico Fellini a Rimini sono tantissimi. Poi ovviamente c'è tanta roba anche a Roma e in altri luoghi, però noi vogliamo riportarvi in quel luogo dove c'è la sua infanzia, la sua crescita, il suo mondo. E lo facciamo con un testimone d'eccezione che conosce bene la sua storia, è Nicola Bassano dell'archivio Fellini, che in buona parte ha costituito e raccolto il materiale che si vede lì dentro. Ascolteremo anche tre voci, come quello della nipote Francesca Fellini, di Fiammetta Profili, assistente personale, di Vincenzo Mollica, critico e amico di Federico Fellini, e poi ascoltiamo anche la voce della sua assistente alla regia, che lo ha seguito, Daniela Barbiani, anche proprio durante la cerimonia degli Oscar nel 1993. All'ingresso di Castello Sismondo, la mostra Genio Immortale per Fellini 100, mostra curata anche in parte da Studio Azzurro, una porta di plastica con l'immagine della Dolce Vita.
Marcello, where are you?
Raccontiamo questo ingresso.
Ma è un ingresso molto immersivo. In questa porta gli allestitori, Marco Bertozzi e Anna Villari, con appunto la collaborazione di Studio Azzurro, hanno deciso di far accogliere il visitatore da una delle scene più iconiche di Fellini, la famosa scena della Fontana di Trevi. In questo modo, appunto, con l'invocazione di Anita Ekberg, che chiama Marcello Mastroianni, allo stesso modo appunto il visitatore viene chiamato ad entrare e ad immergersi in una mostra che appunto è molto evocativa.
Le maschere all'ingresso?
Le maschere all'ingresso sono mascheroni che vengono dal set del film Casanova, e sono maschere che sono state utilizzate nella sequenza del Carnevale, la famosa sequenza enorme per comparse e appunto per ore di girato che Fellini ha fatto l'ultimo giorno del set, insomma.
Entriamo.
Marcello, come here.
Delle date.
La seconda sala è una sala dedicata alla linea del tempo, cioè sono fotografie che ricordano appunto lo svolgersi della vita di Fellini dalla sua nascita fino appunto all'ultimo film che ha girato nel 1990, la Voce della Luna. Quindi sono tutte fotografie d'archivio che ritraggono Fellini sia nella sua vita privata sia appunto nella sua vita invece sul set, la vita lavorativa.
Pannello pieno di date e di fotografie, qui siamo 1954-1956, alcune relative alla lavorazione dei vitelloni a Rimini. Vogliamo parlare dei vitelloni a Rimini?
Lavoratori!
Allora, i vitelloni appunto è il primo film dove Fellini inizia a rielaborare la sua memoria, la memoria della sua infanzia, quindi ritorna in un certo senso a Rimini, anche se, come sappiamo, Il regista non ha mai girato un metro di pellicola a Rimini, ma ha sempre, diciamo, ricostruito questo materiale che veniva fuori dalla sua memoria nella sua casa naturale, cioè il Teatro 5 di Cinecittà. Però ecco, è un film molto importante perché per la prima volta Fellini cerca di riportare a galla quelle immagini che gli arrivavano dalla sua infanzia.
Tra queste date a caso scegline alcune importanti, sono tutte importanti ovviamente, però insomma qualcuna raccontabile.
Allora, una secondo me delle foto più particolari è quella dedicata al film Roma, perché si vede Fellini insieme ad Anna Magnani. E, è una sequenza molto particolare perché innanzitutto è l'ultima sequenza che Anna Magnani ha girato prima di morire. E poi una sequenza molto bella perché ci racconta un rapporto molto, molto stretto tra il regista e l'attrice, e nel film è una nota molto nostalgica ma molto anche dolce e poetica.
Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città.
Che so io?
Una Roma vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra, buffonesca, potrei continuare fino a domattina.
Ma Federì, va a dormiva.
Posso farti una domanda?
No, non mi fido, ciao. Buonanotte.
Dietro la falsa pista del documentario, Roma del 1972, rivisitata da Fellini, diventa uno scarabattolo delle meraviglie a grandezza ipertrofica, un pantascopio in un cui mirare senza scatole, senza lenti, il gran circo della vita. Cosa significa?
Ma significa appunto che Fellini in tutta la sua carriera ha cercato di raccontare con il suo linguaggio, con il suo modo di raccontare, assolutamente non convenzionale, ma che utilizzasse appunto tutto il suo percorso di vita. Lui ha sempre detto: io ho un po' rifatto sempre il solito film. Questo perché? Perché dentro ci ha messo tutto se stesso, ed è forse anche per questo che risulta così vicino al pubblico ed è così amato anche adesso, lo si vede in questo centenario in cui la gente si ricongiunge proprio con la figura di Fellini.
Speciale Fellini con voi Barbara Sorrentini. Troverete poi in podcast questa trasmissione sul sito di Radio Popolare, sulla pagina, sulla mia account Instagram Barb Sorrentini o sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Andiamo avanti. 1944, Federico fa caricature dei militari alleati nel Funny Face Shop.
Esatto, era un negozio che lui aveva aperto insieme ad alcuni degli amici che lo avevano seguito anche nella redazione del Marco Aurelio, e in questo piccolo negozio lui faceva caricature. Fellini è stato un grandissimo caricaturista, un grandissimo disegnatore, faceva le caricature ai soldati che poi tornavano a casa con un ricordo, diciamo, dell'Italia. Ed è proprio importante anche perché è proprio in questo negozio che Fellini incontra una delle figure più importanti per la sua vita lavorativa, ma non solo, ed è la figura di Roberto Rossellini, che si reca al Funny Face Shop per chiedere a Fellini di intercedere per far interpretare ad Aldo Fabrizi la figura di Don Morosini nel film Roma città aperta. E quindi ecco, è il luogo di un grandissimo incontro.
Ah, sei tu. Che miracolo vederti all'oratorio.
Ci sono venuto perché mi ci ha mandato mia mamma.
Fatto bene, farà bene anche a te.
Don Pier, fatemi finire da parlare. Dice che dovete venire subito a casa nostra. È una cosa importante.
Cosa?
Io non lo so, come ha fatto la misteriosa, ma ci deve essere qualcuno a casa di Francesco.
Primo incontro di Federico con l'attrice Giulietta Masina in un ufficio IAR dell'ente italiano Audizioni Radiofoniche, quella che poi sarà la RAI, 1941.
1941, data importantissima. Fellini arriva in radio con un progetto di portare appunto in radio questa rubrica Cicco e Pallina, che lui aveva disegnato per la rivista Marco Aurelio, ma che poi cerca di portare in radio, e per farlo appunto ha bisogno di un'attrice che lo supporti, e questa attrice appunto è Giulietta Masina, che lui incontra e che poi un anno dopo sposerà e che diventerà la sua compagna di vita.
Per me Federico, per me in maniera particolare, io parlo per me, non voglio parlare per Federico, sì, è una storia molto bella, la quale ancora oggi non dico che non riesco a crederci, ma vorrei che non finisse mai.
Siamo al 1992, poco prima della morte di Federico Fellini. Qui all'8 giugno iniziano le riprese degli spot per la Banca di Roma. Federico Fellini ha girato anche spot. Come viveva questo conflitto tra l'arte e il denaro?
Ma era un conflitto che Fellini non sentiva assolutamente. Primo perché lui considerava lo spot come un linguaggio da utilizzare naturalmente a suo modo. Tenete conto che in questo periodo Fellini in un certo senso faticava a trovare produttori che lo aiutassero a sviluppare i suoi immensi progetti, quindi la pubblicità era anche un modo di tornare al lavoro e lui lo fa in un modo assolutamente felliniano, tra virgolette, perché i 3 spot della Banca di Roma sono spot che non hanno nulla a che vedere con il linguaggio pubblicitario, sono dei veri e propri piccoli cortometraggi che portano in scena una sua libera interpretazione del prodotto, tra virgolette, che si voleva vendere. Fellini ha fatto altri spot, altri bellissimi spot, ricordiamoci dello spot fatto per la Barilla, diventato un tormentone, la famosa scena Rigatoni che tutti citavano a memoria.
Consommé d'Orléans, potage soissonnaise o crêpe beurrée, bouché à la gauloise, d'Artois à la Reine, marmite lyonnaise, soupe Colbert, gelé de bouillon, bouillon royal, crêpe valesca alla sauce suprême.
Rigatoni.
E oppure lo spot per la Campari, anch'esso molto, molto interessante.
Una favola moderna.
Dall'altra parte invece c'era un discorso molto critico, molto forte contro l'interruzione degli spot pubblicitari dei film. Questo sì è stata una battaglia che lui ha portato anche in Parlamento, una battaglia sotto lo slogan non si interrompe un'emozione. Quella è stata veramente una delle battaglie più politiche di Fellini. Però era un altro discorso, era un discorso legato all'intervento dello spot pubblicitario violento all'interno di un film e anche dei suoi film.
Ma mi sembra che proprio il cinema sia entrato in una crisi molto molto grave. Insomma, mi pare che l'apparecchio per il quale, attraverso il quale stiamo apparendo in questo momento ai telespettatori, ammesso che non abbiano già cambiato canale con quell'apparecchietto, ecco, proprio quell'apparecchietto penso che abbia allevato, cresciuto una marea di spettatori impazienti, indifferenti, distratti, vagamente razzisti, perché quell'apparecchietto è un plotone di esecuzione, insomma, ti toglie la faccia, la parola, ti cancella.
1993, 31 ottobre, domenica mezzogiorno, dopo 14 giorni di coma, Federico Fellini si spegne al Policlinico. Era il giorno dopo il 50° anniversario di matrimonio con Giulietta Masina, che invece se ne andò il 23 marzo del 94.
Un cordoglio veramente mondiale, da tutto il mondo arrivano messaggi di affetto, colleghi, registi di tutto il mondo che sentono il dovere di portare un proprio ricordo e la propria devozione ad un maestro che, diciamo, ha influenzato gran parte della cinematografia mondiale.
Signore e signori, vola per le osterie una dolorosa notizia. Il signor Augusto, detto Pagliaccio, si è dipartito, involato, deceduto, è morto.
Speciale dedicato a Federico Fellini a 30 anni dalla morte, il 31 ottobre 1993. Lasciamo un attimo Nicola Bassano, che ci sta accompagnando tra le sale della mostra diventata museo dedicato a Federico Fellini a Rimini, a Castel Sismondo, e ascoltiamo Fiammetta Profili, assistente personale di Federico Fellini. Ricordo qualcosa sulla lavorazione con Federico Fellini.
Guarda, io con Federico, cioè gli aneddoti sono troppi, adesso non te ne posso raccontare, anche raccontarne uno sarebbe lunghissimo. Io mi ricordo che soltanto la sua dolcezza, la sua carica sempre di piacere, di amore, di voglia di stare insieme e di stare in maniera proprio lineare, benevola e di amici, e questo mi arricchiva in una maniera pazzesca. Parlare con Federico, stare con Federico, lavorarci, era quanto di meglio al mondo mi fosse capitato, e io stavo sempre con tutti i pori aperti per assorbire più che potevo, e chiaramente si assorbiva tanto. Poi ci sono stati i momenti appunto quelli difficili, ho partecipato anche a quelli della malattia, e quindi il ricordo che c'ho dentro di tutta la sua persona, di tutto lui, della sua grandezza, di tutta la sua appunto persona immensa, e della sua testa che era immensa, perché lui sapeva tutto, nessuno più di Federico sapeva tutto, veramente.
Ma com'era lui sul set, con gli attori, con tutti quelli che lavoravano intorno a lui?
Guarda, sul set era chiaramente, vogliamo dire, pieno di autorevolezza, attenzione, non autorevolezza, si sentiva l'atmosfera del film di Fellini, si stava facendo il film di Fellini, quindi c'era una solennità quasi, però lui era di una dolcezza e di una benevolenza, i suoi attori erano i suoi personaggi e lui li amava, li adorava, ma proprio li corteggiava di modo che loro potessero dare proprio il meglio, ma lo davano perché sentivano tanto trasporto da parte sua. E si creava veramente quel feeling ideale che faceva funzionare tutto il film, proprio in un'armonia e in una serenità, sotto però questa grande atmosfera che era il film di Fellini, che c'era proprio, si sentiva.
Un ricordo personale proprio dell'incontro tra voi due, se c'è stato e se ce l'ha e se lo porta dietro.
Molto personale sono gli incontri che facevamo con i miei figli, che lui ha amato molto. Mi ricordo proprio prima di partire per l'operazione in Svizzera, abbiamo fatto un incontro noi, io, mio marito Federico e i miei due figli, dove lui gli ha disegnato su un foglio tutto quello che sarebbe stato il suo percorso nella clinica in Svizzera, dicendo che andava a fare questa cosa brutta, e questa cosa tutta disegnata ce l'abbiamo, i figli la custodiscono, ed è l'ultimo ricordo di Federico, abbiamo nel cuore, che ci fa tenerezza e ci fa tanto amore.
Torniamo con Nicola Bassano dell'Archivio Fellini al Cinema Fulgor.
Non lo sai quanti anni c'ho?
52.
Oh, non mi vergogno mica a dire la verità, sai. Anzi, dico sempre qualcosina in più. 30 anni.
Sorprendente, Maitali.
E sono ancora qui che aspetto.
Pensavo 27, 28.
Vorrei un incontro di quelli lunghi che durano tutta una vita. Vorrei avere una famiglia io, dei bambini, un marito, per scambiare due parole la sera, magari bevendo il caffè latte. E poi qualche volta fare anche l'amore, perché quando ci vuole, ci vuole. Ma più che l'amore contano i sentimenti. E io ne ho tanto di sentimento dentro di me. Ma chi lo do? Chi è che lo vuole?
Ma che fai? Ti metti a piangere quanto esce. Ma ha visto? Piange.
Piange perché la ragazza è delicata.
Vieni qui che ti do un bacino.
Oh, yes.
Va là che ci sono qui io.
No, ragioni invece, perché siete tutti in una massa di...
Non piangere, cara.
Ecco.
La mostra poi prosegue con un luogo molto molto immersivo e molto evocativo, la ricostruzione dei Cinema Fulgor, dove appunto vengono proiettate delle immagini che cercano di raccontare l'Italia attraverso i film di Fellini e le immagini di repertorio dell'Istituto Luce. Quindi ecco, il discorso è quello di far raccontare un'Italia che cambia, un'Italia che cresce dagli anni 50 in avanti attraverso i capolavori di Fellini.
Questa mia stessa, una specie di annunciazione.
No, aspetta che sia arrivato.
Sì. Ho detto che i clown, la prima volta che li ho visti, mi sono sembrati gli ambasciatori che mi annunciassero una vita, una carriera, una vocazione alla quale non potevo rifiutarmi. In effetti, a parte la retorica di questa immagine, è stato proprio così. Insomma, i clown, che per la prima volta mi sono venuti incontro con loro. pauroso e fracassone si riferissero a qualche cosa che mi aspettava, inequivocabile, sarebbe stata come San Paolo a Damasco.
Voce suadente, irta di vezzeggiativi, voce intima e autobiografica, voce quasi femminile, pausata, aperta, rufiana e provocante, voce in cui chi sono io e cos'è il cinema si confondono in un'unica e irrisolvibile questione. Psiconauta di una personalissima esplorazione interna alla macchina cinema, Fellini diventa la voce di quel viaggio collettivo che dal fulgor di Rimini a Cinecittà trasforma lo spettatore in libero creatore di mondi possibili.
Nico!
Marcellino, bruttissimo.
Come stai?
Cattivo Frocci, bene.
Dove vai?
A Bassano di Succi, in un castello del mio fidanzato.
Perché non mi ci porti?
Oh sì!
Senti, ti ha cercato paparazzo, voleva farti un servizio su Jardin de Mode.
Sì, ma io non faccio più fotografie di moda da un anno.
La dolce vita.
La dolce vita vista attraverso i manifesti e i materiali promozionali che furono creati per il film in Italia e all'estero. Uno in particolare, il grande manifesto utilizzato per la prima nazionale a Milano. Come tutti ricordano, il film fece un grande scalpore, titolo dell'Osservatore Romano, La schifosa vita, diede anche, diciamo, un impulso agli spettatori per accorrere e mettersi in fila per vedere questo grande film. E appunto tutti i manifesti raccontano un po' il film attraverso varie sequenze. Uno dei più belli in mostra è quello disegnato da René Gruot, il disegnatore pubblicitario molto molto importante, che tra l'altro è sepolto a Rimini, proprio accanto a Fellini. Quindi questa è una sala per rievocare l'importanza di questo grandissimo capolavoro in Italia e all'estero.
Siete sempre all'ascolto dello speciale dedicato a Federico Fellini a 30 anni dalla morte sulle frequenze di Radio Popolare.
Due film in particolare, Casanova e Roma, la sfilata ecclesiastica. Sono tutti fatti da Danilo Donati e questi di Casanova in particolare sono abiti che hanno vinto l'Oscar, quindi come miglior film. E sono molto particolari perché ci fanno vedere come naturalmente veniva utilizzato del materiale molto povero per fare questi abiti, perché erano tutti abiti che poi venivano distrutti subito dopo il film. Non c'era ancora un pensiero conservativo dietro a questi materiali. E se ci avviciniamo, per esempio, possiamo vedere che alcuni particolari degli abiti sono veramente tutti materiali plastici. Possiamo vedere addirittura delle palline di Natale tagliate a metà e applicate sopra, che comunque da lontano danno un'impressione veramente di ricchezza. Questa era proprio la particolarità di Danilo Donati, che replicherà anche con altri registi, soprattutto con Pasolini, facendo degli abiti fantastici con materiale poverissimo. Questa era la sua caratteristica. Era sempre presente, sempre con il fiato sul collo, sui suoi collaboratori, sui costumisti, sui truccatori. Anche lui andava al trucco, guardava, controllava, e anche naturalmente, come si sa, con le musiche. Nino Rota era un suo compagno fedele in tutti i momenti della creazione della colonna sonora, e lui andava anche in sala doppiaggio e seguiva i doppiatori anche nel doppiaggio. La sequenza della sfilata ecclesiastica, dove si vedono tutti gli abiti sfilare appunto davanti alla figura imponente del Papa.
Modello numero 1, pazienza e raso nero su modello classico per suore novizie. Lo stesso modello è concesso realizzarlo anche con altro tipo di tessuto, quale la seta o la lana per le differenti stagioni. Gli stivaletti sono di cuoio e pelle, nei due colori nero e blu marine, per climi molto rigidi. Modello numero 2, Tourterelle Immaculée, cornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di aereazione.
È il mondo che deve seguire la Chiesa, non il contrario.
E inoltre abbiamo messo in esposizione un pesantissimo e ingombrante specchio, che è lo specchio che viene dal set di Casanova, lo specchio della sequenza di Madame d'Urfé, tutto realizzato con materiale, diciamo, con resina, materiale resinoso, e con plastica, insomma, quindi anche in questo caso materiale poveri, però che rendono benissimo l'idea di ricchezza che si trova dentro al film. Un Chuck originale, alcune foto di scena, delle sceneggiature e delle lettere, quindi materiale molto importante.
Io spero che vogliate scusarmi, signora, per queste mie libertà, ma desidero tanto vedere come siete al naturale. Non protestate? Quale pazzo inventore fu vostro padre? Pazzo di certo, ma poeta. Perché vi fece così bella? Vi ha posseduto l'incestuoso? Mi ecciti col tuo segreto silenzio. Giacerai con me? Porgerai il tuo delicato meccanismo alla mia voluttà? Sì? Ah, sì.
La sala del libro dei sogni, dove appunto il visitatore viene accolto dal librone interattivo creato proprio da Studi Azzurro, ed è appunto consultabile, e attraverso appunto il tocco della superficie il libro si può sfogliare e si può ammirare in tutta la sua bellezza. E accanto invece alcune pagine originali, appunto, di fogli tagliati, perché Fellini solitamente strappava alcuni fogli del libro e li donava ai collaboratori o agli amici per alcune esigenze, appunto, magari legate a progetti che stava sviluppando. Uno di questi è molto importante ed è il sogno del padre, in cui si vede appunto il piccolo Fellini insieme a suo padre e al fratello Riccardo. Un Riccardo intento a fare un esercizio ginnico, applaudito dal padre, e un piccolo Fellini che lo guarda sconsolato. Questo per far capire un po' anche le paure che Fellini metteva su queste pagine. E dietro un altro disegno molto importante, la grande Anita Ekberg, gigante, che poi verrà ripresa in un episodio bellissimo del film Boccaccio 70, Le tentazioni del dottor Antonio, dove appunto Anita Ekberg usciva da un grandissimo cartello pubblicitario e andava per l'Eur spaventando appunto il protagonista del film. Ma questo era un sogno, un disegno richiesto proprio da Ernest Bernard, che era questo psicologo molto, molto importante, uno junghiano molto importante, che appunto è stato il vero fautore del libro dei sogni, perché indicò a Fellini nel suo periodo di analisi. Fellini andò da Bernard dal 1960 al 1965, e in questo periodo appunto Bernard gli consigliò di annotare e di scrivere tutti i suoi sogni in chiave naturalmente terapeutica, e questo è uno dei sogni più rappresentativi delle paure del regista.
Manara e realizzazione del Viaggio di Mastorna, che poi lei ha preso in mano da un punto di vista di fumetto.
Ma il Viaggio di Mastorna è stata la seconda storia che abbiamo fatto insieme, per cui lui era veramente a questo punto molto, molto consapevole, insomma. La prima storia era stata un po' così tra il gioco e l'improvvisazione, mentre Mastorna, anche per il contenuto, per il soggetto, insomma, è stato preso più sul serio. E io appunto ho adottato un'altra tecnica, che era una tecnica che usava molti grigi, cioè che valorizzava molto le ombre, le luci, i controluci, eccetera. Lui ha fatto gli storyboard, poi io dovevo eseguire una prima versione, diciamo una brutta copia, su cui lui poi portava le sue correzioni, e poi finalmente si faceva la bella copia che era quella definitiva, che sarebbe poi stata stampata. Il tutto, e qui è importante, accadeva nel 92, cioè il fumetto è uscito nel 92 e siccome Fellini purtroppo è morto nel novembre del 93, era ancora in ottima salute, diciamo, ecco. Per questo lo dico, perché questi fumetti vanno considerati a tutti gli effetti un'opera di Fellini. Non è che io mi sia alzato la mattina e mi sia messo a fare un fumetto autonomamente, anche perché appunto sono stati pubblicati che lui era ancora vivo e vegeto, per cui hanno avuto certamente il suo imprimatur.
Però il disegno era il suo e quindi il lavoro di collaborazione come si sviluppava, o come si è sviluppato?
La collaborazione si è sviluppata come se io fossi contemporaneamente il direttore della fotografia, il costumista, lo scenografo, eccetera eccetera, e però lui era il regista, quindi io facevo le veci dell'equipe e lui lavorava come appunto avrebbe lavorato con lo scenografo, con il costumista, eccetera. Quindi io ero a sua totale e completa disposizione. Come dico, lui faceva gli storyboard e poi c'era una prima versione e poi una correzione, quindi cosa che non succede normalmente. Cioè io ho lavorato con altri sceneggiatori, anche sceneggiatori di lusso, diciamo, cioè con Ugo Pratt, con Jodorowsky, con John Cerami, con Castelli, e normalmente, diciamo così, fra virgolette, il regista ero io, cioè io avevo la più ampia libertà di interpretare la sceneggiatura come decidevo, ecco, cioè le inquadrature, i costumi, le scene, erano tutte affidate a me, diciamo, ecco, la sceneggiatura, la storia era di altri, ma come realizzarla questa storia era compito mio. E molto spesso questi sceneggiatori hanno visto la storia finita solo dopo la pubblicazione, mentre con Fellini era totalmente il contrario, cioè il regista era inequivocabilmente lui. Per fortuna, per me è stata una scuola, diciamo, rigorosa e molto importante. Insomma, bisogna tener conto anche che tutte le correzioni, per esempio, lui le giustificava spiegandomi per filo e per segno il perché di quella correzione. Quindi con una enorme gentilezza, era sempre molto gentile, molto cordiale, per cui non è mai stata, diciamo, un lavoro così per conto terzi, sotto padrone, cioè, è stata proprio una collaborazione in cui lui spiegava esattamente tutto quello che aveva nella testa e il risultato che volevo ottenere, ecco. Per cui per me è stato meraviglioso, insomma.
Grazie Mino Manara.
Ma tutto è di nuovo confuso.
Le luci!
Ma questa confusione sono io.
Tutte le luci!
Io come sono, non come vorrei essere. E non mi fa più paura dire la verità. Quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo. E posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna.
L'ultima sala è dedicata a Giulietta e Federico attraverso due schermi, appunto dedicato a Fellini, l'altro a Giulietta Masina. Sono materiali di repertorio, interviste, racconti, bellissimo, tutto si chiude con la bellissima premiazione del 1993, l'Oscar alla carriera, e in cui Fellini dice la bellissima frase: Giulietta, please stop crying. Fa vedere appunto una Masina veramente emozionata per questo premio.
Quello di Giulietta Masina e di Federico Fellini è un amore a prima vista, ma è anche un comune percorso artistico in cui la Masina interpreta una serie di personaggi come Gelsomina o Cabiria, capaci di illuminare l'umanità più laterale, vagante in spazi di frontiera e spesso rinnegata dalla società. E proprio grazie alle superbe interpretazioni della Masina, La strada e Le notte di Cabiria sono i primi Oscar assegnati al maestro riminese.
È una festa la vita, viviamola insieme. Non so dirti altro, Luisa, né a te né agli altri. Accettami così come sono, se puoi. È l'unico modo per tentare di trovarci.
Non so se quello che hai detto è giusto, ma posso provare, se mi aiuti.
E E andiamo avanti con questo speciale dedicato a Federico Fellini. Abbiamo ascoltato molte voci, molti ricordi, vi abbiamo illustrato alcune sale del Museo Fellini che si trova a Castel Sismondo a Rimini. Tra l'altro le iniziative anche per i 30 anni dalla morte sono tante. Sul sito del Comune di Rimini o Museo Rimini trovate tutto, vi potete anche prenotare per visitarlo. Ascoltiamo la nipote di Federico Fellini. Buongiorno Francesca Fabri Fellini, benvenuta a Radio Popolare, un cognome che molti riconosceranno. Tu sei figlia della sorella di Federico Fellini e ovviamente io non riesco a non chiederti un ricordo, lo so che narrare una vita è impossibile, però insomma qualcosa di chi l'ha vissuto, di chi è stato sulle sue ginocchia, perché poi ci sono anche le foto ovviamente in giro.
Certo, certo, beh, per me era uno zio magico, il mio gigante buono. Il nostro primo incontro è stato il giorno del mio battesimo, me l'ha raccontato mia mamma ovviamente, perché lui e zia Giulietta sono stati i miei padrini di battesimo. Era il 6 giugno del 1965, lui si affacciò sulla mia culla e disse: che bellina la bamboccia, è nata con la ruggine perché è stata lì per 12 anni. Io ho i capelli tizianeschi e mi dedicò questa immagine che per me è ovviamente immortale. Il ricordo invece di uno zio dove lo percepivo, e dicono tutti che i nostri ricordi cominciano a prendere forma da quando abbiamo 5 anni, e proprio a 5 anni io e lui abbiamo fatto una bellissima passeggiata sulla spiaggia di Rimini, e tornando da questa passeggiata abbiamo bevuto due belle cioccolate calde preparate da mia mamma. Era gennaio, l'epoca del suo compleanno, e lui mi ha disegnato, mi ha immortalato su un disegnino, su un quadernino che avevo con dei pastelli a cera, e l'ha chiamato la Fellinette. E partendo da quel disegno ho deciso di scrivere e dirigere un cortometraggio a tecnica mista, animazione e live action, che mette in movimento quella bimba, ed è davvero venuta una favola tra sogno e realtà, muta, senza parole, che lo racconterà ai bambini di tutto il mondo.
Beh, bello. Nel suo cinema che cosa ritrovi di lui persona proprio? Perché sai, tutti diciamo sì, certo, lui e i suoi film, però è facile dirlo così, ma invece tu che lo hai proprio vissuto, cosa ci ritrovi?
È vero, sai, ci ritrovo la voglia di rimanere poi per tutta la vita quella persona che era nata il 20 gennaio del 1900 a Rimini. Federico è riuscito a trasformare il discorso della provincia, l'essere provinciale, la provincia raccontata nei suoi film, a rendere qualcosa di universale la provincia, conosciuto in tutto il mondo. Ha conquistato con Amarcord, dove racconta i ricordi di una provincia attraverso le quattro stagioni, la sua Rimini, le ha fatto conquistare un Oscar, e quelle quattro stagioni portate in tutto il mondo sono diventate quattro stagioni condivise da tutto il mondo, e di questo io credo che era unico, era mi piace dire magico, sai Barbara, perché in fondo con Tonino Guerra in Amarcord sono riusciti a far credere a tutto il mondo che il Rex sia passato da Rimini in una notte magica. E questa era la grandezza di Federico, il re della fantasia, il re del sogno, il re dei visionari.
Ai ragazzi di oggi che magari non lo conoscono, che cosa diresti per attirarli al cinema di Federico Fellini, per fargli capire che devono vederlo, devono conoscerlo?
Ma assolutamente che uno di loro è un ragazzo di oggi. L'attualità dei film di Federico, proprio perché anticipavano i tempi, è incredibile, Barbara. Tutte le volte che rivedo le sue pellicole sembrano girate ieri, e quindi dico: sceglietene uno tra tutti i film di Federico, cercate di capire come ha costruito i costumi, come ha seguito tutto, dai trucchi alla creazione dei personaggi, e poi cominciate un percorso, perché sono convinta che ve ne innamorerete.
Grazie Francesca Fabri Fellini.
Ti ringrazio e ringrazio tutti gli amici che hanno ascoltato questa nostra chiacchierata. Buon cinema a tutti.
Ciao, grazie.
Il terzo giorno vado là con la mia barchetta, faccio il solito fischietto, etto. Riscialta fuori il delfino, io mette la testa sulla barca, mi guarda e mi dice: mamma.
Mo va la tua.
Perché è vero, i delfini sono intelligentissimi, l'ha detto anche il mio dentista.
Thank you.
La colonna sonora di Amarcord, come tutte le colonne sonore dei film di Federico Fellini, sono state massacrate, usate tantissimo, abusate, eppure ogni volta che si ascoltano ritorna in mente la memoria. Amarcord, abbiamo ascoltato anche una clip di Amarcord dopo l'intervento di Francesca Fabbri Fellini, che ha ricordato suo zio. Abbiamo ancora qualche minuto insieme per questo speciale dedicato a Federico Fellini a 30 anni dalla morte. Lo facciamo con un critico amico, Vincenzo Mollica, che l'ho amato tantissimo. Io volevo da te invece un ricordo, lo so, ricordare in pochi minuti Fellini è impossibile, però è una cosa che a te sta a cuore, che è importante dire, magari anche alle nuove generazioni che non lo conoscono.
Alle nuove generazioni l'unica cosa che posso dire è questa: ricordatevi che Fellini diceva che nulla si sa, tutto si immagina, era una delle frasi, che era una frase di Pessoa che lui aveva adottato, ma diceva soprattutto l'unico vero realista è il visionario, cioè chi sa immaginare è quello che sa affrontare meglio la realtà. Guardate tutti i film di Fellini, lo dico ai giovani, ai piccoli, ai grandi, ai maturi, agli anziani, a me che sono vecchio rimbambito come sono io. Guardate i film, perché tutte le volte che guarderete un film di Fellini troverete un motivo in più per vivere la vostra vita al meglio. Proprio un motivo in più, ci sarà sicuramente un motivo in più che vi arricchirà la vostra vita di un nettare, di un benessere straordinario, perché la vita è un regalo meraviglioso, ma se non è riempito di cose belle, quel regalo sfuma, diventa brutto, diventa apatico. Invece lui ha saputo con i suoi film farci capire che cos'è la vita e riempirla di cose belle, che è un regalo meraviglioso.
Qual è il tuo film nel cuore di Fellini? Uno, ne devi scegliere uno.
Uno, La strada sempre permanentemente, perché è un film pazzesco, perché c'è tutta la vita lì dentro, c'era Giulietta Masina che era una cosa fantastica, c'era Anthony Quinn che era Zampano ed era meraviglioso, insomma era tutto un film bellissimo, c'è tutta... È un film fatto di poesia e di pittura, fatto di vita e di arti. Tutte le arti sembravano unitesi insieme, la musica, la pittura, la letteratura, il cinema, tutti insieme per raccontare una storia straordinaria che dura ancora oggi, per insegnarci che cos'è il dolore, pensa. Un film che in cui ci insegna cos'è il dolore e come bisogna saperlo affrontare. John Travolta, quando l'ho visto l'ultima volta alla Festa del Cinema di Roma, mi ha detto che il film che gli aveva cambiato la vita era La Strada, proprio perché suo padre l'aveva voluto farglielo vedere, perché capisse che cos'è il dolore, che cos'è la sofferenza, e da quel film in poi dice l'ho saputo affrontare meglio. Bella cosa questa.
È un tuo ricordo che vuoi condividere di Fellini?
Ma sono tanti, sai, i ricordi con Federico, divertenti. Guarda, la prima volta che lo incontrai, andai da lui, era a Chianciano, io ero un giovanissimo, avevo avuto 27 anni, e lui mi disse, vorrei fargli un'intervista, lavoravo per una televisione privata, e lui mi disse, guarda, va bene, non c'è problema, però aspetta che devo salutare un amico. Usciva dal Grand Hotel di Chianciano Gigi Proietti, lo salutavo, si abbracciarono, Gigi andò via con una macchina rossa, poi Federico mi guardò e mi disse, mai visto che bella faccia da cavallo che ha? Ecco, questo era Federico Fellini. Io mi presentai poi da lui con un libro che era uscito qui a Milano per l'edizione Ottaviano, che si intitolava Contro Fellini. L'unico che ha avuto un libro contro di lui è stato Fellini e Charlie Chaplin nella storia del cinema, proprio contro Charlot e contro Fellini. E questo libro, lui mi disse, me lo fai vedere un momento? Ho detto, guarda, è uscito questo libro così, ma che sarà? Fammelo vedere un momento. Lo guardò, lo compulsò per un quarto d'ora, me lo ridi indietro, non ti preoccupare, mi disse, mi tranquillizzo, non è successo niente. Era molto simpatico. E soprattutto sai cosa aveva? Aveva l'età della persona con cui parlava. Se parlava con te aveva la tua età, se parlava con mia figlia Caterina che aveva 8 anni che aveva l'età di Caterina, sapeva entrare, capire le persone, sapeva abbracciare le persone e la vita in una maniera straordinaria.
Grazie Vincenzo, a presto, ciao.
Saluta Radio Popolare, ciao.
Qua c'è roba da vestire 10 persone, scarpe, vestiti e tutto. Vieni qua, forse c'è qualcosa che ti va bene. Devi essere elegante. Con Zampano, stracci in giro non ne voglio. Le mie donne hanno sempre fatto la sua figura. Vieni. Prova a dire, è arrivato Zampano.
È arrivato Zampanò.
È arrivato Zampanò.
È arrivato Zampanò.
Vieni qua. Questa qui è una tromba. Fa solo quello che ti dico io. Questo qui è il tamburo. È arrivato Zampanò.
È arrivato Zampanò.
È arrivato Zampanò.
La strada sempre e permanentemente, ha detto Vincenzo Mollica, la strada sempre permanentemente, e poi ha detto di salutare Radio Popolare, quindi vi porto i saluti di Vincenzo Mollica. La strada, sì, insomma, film che ha anche questa musica che ascoltiamo prima di andare a Los Angeles, quando nel 1993 Federico Fellini vinse l'Oscar alla carriera, consegnato tra l'altro da Marcello Mastroianni e Sofia Loren con Giulietta Masina nel pubblico. Sfumiamo Nino Rota, la colonna sonora della strada, e ascoltiamo Daniela Barbiani, che è stata assistente alla regia di Federico Fellini.
Allora, abbiamo ricevuto questa notizia che Fellini aveva ricevuto l'Oscar alla carriera, allora lì per lì ovviamente ha detto andiamo, poi come suo solito lui era molto pigro rispetto ai viaggi e poi in generale proprio le celebrazioni, per cui ha detto non vado. Allora l'Academy ha detto beh, però ci mandi almeno un video messaggio, un saluto, e siamo andati a Saxa Rubra da Vincenzo Mollica e lui ha registrato un messaggio per l'Academy. Quando l'Academy l'ha ricevuto, lì per lì sono rimasti un po' così, perché appunto Fellini aveva un linguaggio in italiano ricchissimo, proprio ridondante, che in inglese diciamo non era capito molto bene. Comunque a un certo punto lui ha deciso invece che doveva andare, perché la gente lo fermava per strada e gli diceva maestro che gioia per l'Italia, e lui gli ha detto mi sono sentito un cretino, mi sa che devo andare. A questo punto però l'Academy mi ha suggerito di fargli capire che un discorso era un po' troppo, era un po' eccessivo, che doveva cercare di fare una cosa un po' più asciutta. Però lui si era fissato con questo discorso, voleva fare questo discorso, gli piaceva e quindi non voleva scorciarlo in nessun modo. Quando siamo arrivati a Los Angeles gli hanno detto guardi che ci sarà un gobbo in sala, quindi se lei vuole gli possiamo mettere il discorso sul gobbo, e lui a quel punto ha detto perfetto, mettiamo il discorso sul gobbo così non me lo devo imparare a memoria. E ha chiesto a Mastroianni, che aveva fatto delle prove sul palco, gli aveva detto Marcello ma si vede il gobbo tempo dal palco, e Mastroianni ha detto: perfettamente Federico, io leggevo tutto. E lui su quello si è messo tranquillo, però Mastroianni era andato sul palco con gli occhiali e invece lui, un po' per vanità, così è salito sul palco senza occhiali, e quando ha cercato di vedere il gobbo non ha potuto leggere una sola parola, e a quel punto ha improvvisato, ha fatto un discorso bellissimo improvvisato, tra l'altro facendo un richiamo a Giulietta Masina, dicendo: Giulietta, per favore non piangere, pur non vedendola assolutamente, però era sicuro. Infatti c'è una famosa inquadratura di Giulietta in lacrime che piange mentre lui riceve l'Oscar. Giulietta, please stop crying, ha detto, e lui non la vedeva, però era talmente sicuro, e infatti la sua regia ha funzionato perfettamente.
Ladies and gentlemen, Federico Fellini.
Please sit down, be comfortable. I would like, naturally, first of all, to thank all the people that have worked with me. I cannot nominate everyone. Let me make only one name of an actress who is also my wife. Thank you, dear Giulietta, and please stop crying.
No, beh, quel momento è stato meraviglioso. Daniela Barbiani, sua assistente alla regia, lo ha raccontato, insomma, un aneddoto raccontato così. In effetti non è mai stato girata la storia di lui che sale senza gli occhiali e quindi non vede il gobbo e improvvisa. E siamo arrivati alla fine di questo speciale dedicato a Federico Fellini nei 30 anni della sua morte, il 31 ottobre 1993. Il frutto di questa trasmissione ha anche a che vedere col giro che abbiamo fatto nel Museo di Rimini per la mostra che era stata realizzata, inaugurata e ora ancora presente per i 100 anni dalla nascita, quindi stavamo parlando del 20 gennaio 2020. Potete ritrovare questo speciale in podcast sul sito di Radio Popolare oppure sul mio account Instagram Barb Sorrentini o su Facebook Chassis Radio Popolare. Vi saluto con una canzone che è stata dedicata a Fellini dai Bandaz. Un saluto a tutti da Barbara Sorrentini. Ciao.